Volevo condividere con voi un passaggio che si trova nel libro degli Atti, al verso 17, capitolo 20. Capitolo 20, versetto 17. Da Mileto mandò ad Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dall'insidia dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunziate e insegnate, in pubblico e nelle vostre case. E ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni, ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Paolo sta parlando qui agli anziani della chiesa di Efeso, una chiesa che lui aveva fondato durante i suoi viaggi missionari. La storia della chiesa di Efeso la potete trovare già al capitolo precedente degli Atti, no? È famosa per il tumulto che venne a crearsi nella città quando, per via dei cristiani, le persone, i fabbricanti di idoli e le persone che fabbricavano gli idoli della dea Diana iniziarono a trovarsi in difficoltà, a guadagnare meno soldi proprio a causa dei cristiani che si convertivano, e ci fu un grandissimo tumulto. Però Paolo, durante i suoi viaggi, fondò tante chiese. Lui che diventò un fondatore di chiesa, lui che era uno dei persecutori della chiesa. In Paolo troviamo probabilmente, forse, il più grande esempio di quello che la grazia di Dio può fare in un uomo, no? Lui che portava a Gerusalemme i cristiani in catene, adesso era un apostolo della fede e si ritrovava a fondare chiesa, appunto. E un verso che descrive molto bene, secondo me, Paolo, se dovessi riassumerlo in un verso, quando lo Spirito Santo fosse su di lui e quando fosse unto da Dio, lo possiamo trovare al capitolo primo. Lo leggo io, al capitolo 19, versetto 11. Dice: Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Paolo era talmente ripieno dello Spirito Santo che addirittura, non solo imponendo le mani sui malati che questi guarivano, non solo scacciando i demoni nel nome di Gesù che questi uscivano dal corpo delle persone, ma addirittura la Bibbia ci dice questo, che le persone potevano usare degli oggetti che lui aveva toccato, quasi come se lui fosse talmente ripieno dello Spirito Santo che anche le cose che lui toccava lo fossero. Eppure, nonostante questo, nonostante Paolo fosse così ripieno dello Spirito Santo, nel brano che abbiamo letto, lui dice apertamente dice: ora, legato dallo Spirito Santo, vado a Gerusalemme, senza sapere le cose che là mi accadranno. E anche questo verso descrive molto bene la persona di Paolo, al pari di quello precedente, la sua obbedienza nei confronti di Dio, no? Io non so quello che mi accadrà, ma so che lo Spirito Santo mi sta chiamando a Gerusalemme. E lui non riusciva a vedere molto davanti a lui, riusciva a vedere solo un po' di quello che era davanti a lui, e quello che riusciva a vedere non era molto bello, perché lui dice: so che mi attendono catene e tribolazioni. E la stessa cosa gli viene confermata nel capitolo successivo, quando lui, nel suo viaggio verso Gerusalemme, si trova a Cesarea. E lì succede una scena un po' surreale quasi, perché arriva un profeta mentre lui si trova insieme agli altri fratelli. Arriva un profeta di nome Agabo, che prende la cintura di Paolo e gli dice, si lega da solo, mani e piedi, e dice: a chi appartiene questa cintura? Questo accadrà a Gerusalemme. Quindi ancora conferme di quello che di quello che lui sapeva, di quello che lo Spirito Santo gli aveva detto che gli sarebbe successo a Gerusalemme. Eppure Paolo, nonostante le circostanze, nonostante diciamo, la prova che sapeva che sarebbe, a cui sarebbe andato incontro, nonostante le difficoltà che gli si prospettavano, lui scelse lo stesso di non tirarsi indietro e di affidarsi a Dio, di avere fede in lui e di andarci lo stesso nella città di Gerusalemme, nonostante quello che lo Spirito gli attestava che sarebbe successo. Anche diciamo in questa seconda conferma che gli viene detto, in cui gli viene detto da questo profeta che sarebbero arrivate le catene una volta che lui sarebbe giunto a Gerusalemme, lui disse: "Sappiate che io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù". Quindi Paolo conosceva bene il Gesù che serviva ed era disposto ad ubbidirgli, perché avendo conosciuto Gesù, lui lo adorava e lo serviva per quello che lui era, non solamente per le cose belle che Gesù gli avrebbe potuto dare. E Paolo qui stava dimostrando la sua fede, perché è facile avere fede in Dio e servirlo quando tutto va bene, quando ogni cosa va come noi vogliamo. Quello è semplicemente forse godersi la vita, no? Cioè prendersi tutto il buono che c'è, ma è nei momenti difficili in cui noi dimostriamo a Dio di aver fede in Lui e di sapere che la nostra vita è nelle sue mani. E Paolo quindi scelse lo stesso di andare a Gerusalemme. E quando giunse a Gerusalemme, nella città di Gerusalemme, ci furono per lui le catene, lui venne preso, però ebbe l'opportunità di testimoniare davanti a tantissime persone di quella che era la grazia di Dio, di quello che Gesù aveva fatto per lui, per come l'aveva incontrato per la strada quando si convertì. E chissà quante centinaia di orecchie poterono sentire chi era Gesù da parte di Paolo, proprio perché lui ebbe il coraggio di non tirarsi indietro e di affrontare la prova. E quello che succede a Gerusalemme è che, oltre alla prigionia, Paolo ha l'opportunità ancora una volta di vedere Gesù. E la parola di Dio ci dice che mentre Paolo era in prigionia, il Signore si presentò a Paolo. Gesù gli presentò in persona davanti a Paolo e gli disse: "Guarda come ti sei servito di me, come mi sono servito di te a Gerusalemme, adesso io voglio che tu ti serva, che io voglio che tu mi serva nella città di Roma". Quindi, dopo che Paolo andò a Gerusalemme, il Signore gli permise di vedere davanti a lui, sempre poco, ma gli permise di vedere davanti a lui e Paolo scoprì che appunto il Signore si sarebbe ancora servito di lui. E Paolo ebbe questa grande opportunità di vedere Dio faccia a faccia, comparirgli davanti a lui, ancora una volta perché lui non si era tirato indietro di fronte a ciò che le circostanze gli lasciavano presagire di quello che sarebbe successo a Gerusalemme. E Paolo andrà a Roma. E nella strada per andare a Roma, quello che succederà è che la conoscete tutti la storia, la parte, diciamo, la seconda parte degli Atti degli Apostoli racconta un po' la storia di tutti i viaggi di Paolo, no? E quello che succede è che la nave su cui si trova naufraga. C'è una tempesta e anche in quello Paolo continua a vedere la grazia di Dio, perché il Signore gli attesta che nessuna delle persone insieme a lui sarebbero morte e giunge su un'isola che è l'isola di Malta e là un altro avvenimento, un altro miracolo nella storia di Paolo, no? Nelle avventure della fede di Paolo, perché succede che un serpente gli morde la mano. Gli indigeni locali aspettano di vederlo cadere a terra, nulla di questo succede, le persone iniziano a portargli gli infermi e malati presenti nella città, lui li guarisce nel nome di Gesù, ancora una volta una grande testimonianza di quello che il Signore aveva fatto, prodigi, miracoli, ancora una volta Paolo metteva nel suo bagaglio cristiano di aver visto tanti altri miracoli, ancora tante altre volte la gloria di Dio nella sua vita, l'opera di Dio e dello Spirito Santo anche attraverso di lui nella sua vita, ancora una volta anche questo perché di fronte alla difficoltà Paolo non si tirò indietro. Paolo stava andando a Roma perché aveva avuto il coraggio di andarci a Gerusalemme. E Nella parte finale ci viene detto che Paolo, una volta giunto finalmente a Roma, passerà 2 anni della sua vita ad evangelizzare, a poter parlare liberamente del Signore, a poter parlare appunto della grazia di Dio, di chi fosse Gesù. Non oso immaginare quante persone poterono ascoltare il Vangelo dalla bocca di Paolo e vedere segni, prodigi e miracoli. Tutto questo appunto perché Paolo decise, di fronte alle prove che colpivano Paolo, così come colpiscono anche noi, di affidarsi a Dio e di aver fede in Lui e di non tirarsi indietro. Perché se Paolo, di fronte alle difficoltà e di fronte alla prospettiva delle catene, avesse detto: "No, Signore, per me questo è troppo, per me questo è troppo difficile, io questa cosa non l'accetto, io mi tiro indietro, non sono disposto a così tanto per te. Le circostanze mi fanno vedere che la situazione si sta facendo veramente buia. Signore, io non ce la faccio, io mi tiro indietro, io non ce la faccio a fidarmi di te." Tutte queste cose che abbiamo detto, tutti questi innumerevoli miracoli che c'erano stati nella vita di Paolo, non ci sarebbero stati se lui non avesse scelto di affidarsi a Dio, che è quello che anche noi dobbiamo fare di fronte alle difficoltà. E appunto Paolo, la Bibbia ci dice, come abbiamo letto nel passo, dice: "Io so solo che devo andare a Gerusalemme." E dopo, quando si troverà a Gerusalemme, abbiamo detto che Gesù gli disse: "Ok, tu adesso vai a Roma." E mentre si trovava durante la tempesta, il Signore gli disse soltanto: "Le persone insieme a te non le perderai." Il Signore gli permetteva di vedere avanti a lui, ma non gli permetteva di vedere tutto davanti a lui. Eppure Paolo, abbiamo detto che era talmente ripieno dello Spirito Santo che anche gli oggetti che lui toccava ne venivano riempiti, no? A volte ci domandiamo: "Perché io non riesco a sapere, Signore, perché non riesco a vedere davanti a me, so solo questo, perché non mi illumini, perché non mi dici?" E vorremmo sapere tutto da lui su quello che ci sta davanti. Beh, se Paolo era così ripieno dello Spirito Santo e non riusciva a vederlo e non gli era dato di vedere, questo allora può succedere pure a noi, non ci è dovuto, se non era dovuto a Paolo. E il fatto per cui Paolo non riusciva a vedere tutto quello che era davanti a lui è perché Paolo era un uomo e, come qualsiasi uomo, lui doveva adempiere a quello che è il compito che gli aveva dato Dio, cioè quello di avere una relazione con lui di completa dipendenza da lui. Paolo, come qualsiasi altro uomo, doveva giorno per giorno affidarsi a Dio, giorno per giorno fidarsi di Dio, mettere la sua vita nelle sue mani, aver bisogno di Dio ogni singolo giorno, perché questo è quello che Dio vuole anche da noi. È per questo che Paolo non riusciva a vedere, così come a volte noi non riusciamo a vedere, perché Dio vuole che noi veramente ci fidiamo di Lui e che mostriamo a Lui la nostra fede e sviluppiamo questa dipendenza totale da lui, che in questa società moderna può essere quasi un qualcosa di strano, perché uno dice: siamo abituati ad essere bombardati dalla mattina alla sera dall'idea del fatto che noi siamo completamente indipendenti, autosufficienti, noi siamo dei della nostra stessa vita, che noi siamo delle divinità e che quindi noi siamo completamente indipendenti e sufficienti. Ma anche in questo il Vangelo percorre una strada opposta, che ci dice che noi invece siamo dipendenti e dobbiamo essere completamente dipendenti da Dio ogni singolo giorno. E Paolo decise di farlo, si affidò a Dio. Appunto, un altro esempio è quello che a volte fa il pastore Paolo, no? Quello della manna, è lo stesso discorso. La manna cadeva ogni giorno affinché gli israeliti avessero bisogno ogni giorno di Dio, ogni volta potessero chiedere a Dio, mettersi in preghiera, affidarsi a Lui e aver bisogno di Lui ogni singolo giorno. E Paolo, appunto, di fronte alla prova dimostrò un'ubbidienza cieca nella sua umiltà e vide appunto tutte le opere che Dio gli aveva messo davanti. Ci fu un altro. Paolo avrebbe appunto potuto fare quello che ha fatto, o avrebbe potuto tirarsi indietro anziché ubbidire ciecamente a Dio, o avrebbe potuto fare un qualcosa di diverso che a volte tante volte noi facciamo nella nostra vita, no? Quello che fece un po', quello che fece un po' Giobbe di fronte alla prova, di fronte alla difficoltà. Al capitolo 1, quando la prova cade su Giobbe, Giobbe dice: Signore, nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò in grembo alla terra, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Quindi Giobbe all'inizio reagisce, direi come Paolo, no? Sta alla prova, ok Signore, io mi affido a te. Però mentre Paolo proseguì in quello affidarsi a Dio, Giobbe inizia, quando leggete la storia del libro di Giobbe, già a partire dal capitolo 3 Giobbe inizia a ragionare, sul ragionare e a iniziare a dire perché questa prova, perché capita a me, perché non capita a me, e continua nei suoi continui ragionamenti, inizia poi a parlare dei peccatori, inizia a dire forse i peccatori vengono trattati meglio, poi io questa cosa non la merito, e poi iniziano gli amici che iniziano a consigliarle, attenzione appunto che ci facciamo consigliare, perché i tre amici di Giobbe non è che consigliano da parte del Signore, e inizia questo continuo rimpallarsi e di ragionare perché a me, perché non a me, e ad avere questa testa sempre dura di voler contendere con Dio, e inizia quindi, e vedete che dal capitolo 3 al capitolo 38 inizia sempre a dire: Signore, ma perché? Ma perché è successo a me? Io non merito questo, non merito quest'altro, e a fare testa a testa con Dio, a fare muro contro muro. E sapete quello che succede, diciamo, durante questi 38 capitoli su 42 della storia di Giobbe? Dal capitolo 3 al 38 Giobbe inizia con i suoi ragionamenti e con la sua testa dura. Quello che succede è assolutamente nulla. Cioè, la sua situazione non cambia in nulla. La sua situazione cambia in un solo momento, cioè quando in un capitolo succede tutto, per quando Dio parla e Giobbe comprende che è Dio ad essere Dio e non lui. Giobbe comprende che deve umiliarsi davanti a Dio. Giobbe finalmente dice: Signore, tu mi insegni e io sto zitto. Giobbe in una parte dice: io mi metto la mano davanti alla bocca, Signore parla tu, non voglio parlare più io, sei tu che insegni, non sono io ad insegnare a te. E quando Giobbe finalmente fa questo, tutto cambia. La sua situazione viene ristabilita, la prova viene superata, e la Bibbia ci dice che per 140 anni Giobbe poté godersi il doppio di tutte le cose che aveva ancora prima della prova. Però, diciamo, dice per 140 anni, lo dice nell'ultimo capitolo, il consiglio appunto di non fare come Giobbe, però, di non prendere 35 capitoli della nostra vita, 35 giorni, 35 mesi, 35 anni della nostra vita, e sprecarli a contendere con Dio e a fare testa a testa con Lui ad ammettere le nostre ragioni, a voler dire noi a Lui che cosa sia giusto o che cosa non sia giusto fare. Ma facciamo invece come fece Paolo, cioè di fronte alla prova affidiamoci a Dio, e magari Dio ci dimostrerà che Gerusalemme non era a morte, ma quelle catene non erano a morte, ma erano per la sua gloria, che quella prova sarebbe stata superata. E magari dopo aver superato quella prova, Gesù ci dirà ancora avanti, mi userò ancora di te, ti voglio portare a Roma. E magari ci sarà un'altra tempesta lungo la strada, ma anche quella, se come Paolo ci affideremo nelle mani di Dio, sarà anche quella la gloria di Dio. Magari sì, ci sarà una tempesta, non arriveremo direttamente a Roma, arriveremo a Malta, ma anche a Malta sarà perché dovremo mostrare la gloria di Dio e dovremo vedere i miracoli di Dio nella nostra vita. E quindi affrontiamo, scegliamo di vivere come visse Paolo, appunto, perché appunto il contendere con Dio non porta assolutamente a nulla. Affidiamoci a Lui e veramente consapevoli di avere la nostra vita nelle sue mani. Però come Paolo affrontò la prova? Paolo stesso nella lettera ai Romani ci insegna che lo spirito che noi abbiamo non è uno spirito di schiavitù per ricadere sotto la paura, ma è uno spirito di adozione. Dice: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Quindi Paolo affrontò la prova consapevole di non nella paura, ma consapevole di avere un Dio grande. E affrontò la prova sicuramente come lui stesso disse alla chiesa di Filippi, cioè anche nella prova rallegrandosi nel Signore, perché lui alla chiesa di Filippi disse: rallegratevi sempre nel Signore, rallegratevi. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi affrontiamo le prove veramente senza paura, con la stessa fede, ma anche con la stessa obbedienza cieca di Paolo, e il Signore ci farà vedere la sua gloria. Il Signore sia lodato. Vogliamo alzarci all'impiedi.